allora un saluto a tutte e a tutti. Io diciamo il mio intervento verte su una lotta e una questione che in valle stiamo vedendo solo nel, cioè stiamo attraversando così solo negli ultimi mesi, quindi come compagni e compagne abbiamo più domande aperte da lanciarvi piuttosto che risposte da dare. E niente, io ho provato un po' a scrivere l'intervento per cercare di toccare un po' di nodi, ma non essere confusa e stare anche nei tempi. Spero di farcela, che invece di non risultare insomma lenta e confusa, mi scuso in anticipo. Allora, per inquadrare un po' la questione, possiamo dire che ormai da diversi mesi ogni settimana decine di migranti passano il confine tra Italia e Francia attraverso i valichi alpini della Valle di Susa. Vista infatti la parziale chiusura della frontiera di Ventimiglia, sono molte le persone che riescono ad arrivare in Europa, ma che scelgono di proseguire il loro viaggio, di non rimanere in Italia, di svalicare in Francia, e lo fanno passando attraverso le montagne piemontesi. Dalla fine di novembre, malgrado un inverno super rigido, sono stati registrati migliaia di passaggi sia dal Colle della Scala e quindi da Bardonecchia, sia da, raggiungendo da Clavière il Colle del Monginevro, e questi passaggi stanno continuando quotidianamente. Diciamo che questi passaggi non interrogano solamente il territorio dell'Alta Valle, ma l'intero territorio della Val Susa, fino ad arrivare anche alla città di Torino. Dal momento che, se pensiamo all'utilizzo del concetto di frontiera, questo permette di prendere in esame non solo il limite tra Italia e Francia, ma la molteplicità di confini, sia tangibili, sia figurati, ma pur sempre reali nei loro effetti e nella loro violenza, che si stanno ristrutturando a partire dal tessuto urbano torinese per arrivare fino al territorio borderscape della Val di Susa. Il contributo quindi che vorremmo portare qui per cercare insomma di dare un senso anche a una discussione collettiva rispetto alla questione di come si ristrutturano le città, i territori, le periferie, fino ad arrivare appunto anche a un territorio che sembra così lontano, e che vorremmo portare alla discussione come compagni e compagne che in realtà in quella stessa valle sono impegnati da anni nella difesa del territorio dalle opere di speculazione e devastazione, parte dall'osservazione della composizione migrante e dallo strutturarsi di questa nuova rotta del percorso migratorio, però allo stesso tempo attraverso l'esame degli ultimi avvenimenti sul confine italo-francese tenteremo di connettere l'Alta Valle, quindi la zona dei valichi alpini, con la bassa Val Susa, fino ad arrivare allo spazio della città post-industriale, con l'obiettivo di analizzare, seguendo il nuovo flusso migratorio, la complessità delle differenti articolazioni tra un territorio urbano e un territorio montano. Insomma, per iniziare e continuare a dare il quadro della situazione, inizierei seguendo un percorso tipo del viaggio verso la Francia, che parte spessissimo proprio dalla stazione di Torino, la stazione di Porta Nuova, in treno arriva fino a Bardonecchia e da lì o si ferma a Bardonecchia e passa dal Colle della Scala, oppure prendendo un autobus arriva a Ulx e poi a Clavière, per passare invece l'altro valico, che è il valico del Monginevro, e arrivare costeggiando invece la strada asfaltata a Briançon. L'altro valico invece, che è quello del Colle della Scala, si tratta di vari sentieri di montagna che arrivano invece nella valle francese, la Val de la Clare e Nevache. Questo insomma, così magari se venite in valle quest'estate avete capito come funziona questa questione. Allora, partendo dall'osservazione di queste traversate, possiamo dire che la composizione dei migranti che provano a svalicare in Francia è abbastanza omogenea. Sono per la maggior parte giovani o giovanissimi, quindi dai 15 ai 30 anni, provengono principalmente dall'Africa centro-settentrionale, quindi Nigeria, Costa d'Avorio, Guinea, Niger, Camerun, e prima di arrivare in Italia tantissimi, la maggior parte, sono stati prigionieri nelle carceri libiche e quindi possiamo immaginarci anche vittime delle peggiori umiliazioni, in alcuni casi anche di torture. Tutte queste persone quindi hanno intrapreso lunghissimi viaggi per arrivare fino in Italia, per la maggior parte sono ragazzi giovani e perfettamente in grado di affrontare le camminate necessarie a svalicare i valichi. Il nostro lavoro di supporto è quello dei tanti solidali, compagni, organizzazioni umanitarie che in qualche modo stanno dando una mano a queste persone, si è concentrato in particolare nel segnalare loro i momenti più adatti per mettersi in cammino, soprattutto quest'inverno, perché in montagna, come in mare, possiamo dire, le condizioni meteo possono variare in breve tempo, le nevicate, il vento, la nebbia possono portare a smarrire il sentiero e i punti di riferimento. A questo si aggiunge la difficoltà dovuta alla mancanza di un abbigliamento, di un'attrezzatura adeguata per andare in montagna, così come la paura di venire intercettati, seguiti dalle polizie di frontiera. Quindi malgrado siano persone perfettamente in grado di attraversare questi valichi alpini, in tanti, in troppi, sono già coloro che nel tentativo di svalicare sono incorsi invece in congelamenti, in amputazione degli arti o addirittura nella morte. Quindi, malgrado gli ostacoli del viaggio, queste persone sono tutte fortemente determinate a raggiungere la Francia e da lì o fermarsi o raggiungere invece altri paesi nord europei. Chi per ricongiungersi con la famiglia, con gli amici, chi invece semplicemente per andare via dall'Italia dove è rimasto imbrigliato nella morsa della burocrazia dell'accoglienza e vuole in qualche modo tirarsene fuori. A questo aspetto si lega un altro aspetto, quindi qual è il controllo della frontiera. Da una parte abbiamo la Francia che cerca di perseguire una politica di controllo serrato della frontiera, avvalendosi anche dell'aiuto, abbiamo visto, di un aiuto paramilitare quasi di gruppi organizzati dell'estrema destra, come abbiamo visto nel caso di Generazione Identitaire e del suo tentativo di intervento sul Colle della Scala. Mentre in Italia possiamo dire che sia le istituzioni statali che le istituzioni territoriali continuano a far finta di non vedere, di smarcandosi da ogni responsabilità, lasciando in mano la gestione del primo soccorso alle ONG, come per esempio Rainbow for Africa, che è l'ONG che è diventata famosa perché era quella implicata nell'incursione della gendarmerie, nel svalicamento della gendarmerie in territorio italiano, e delegando invece il resto della gestione proprio alla prefettura e alle questure. Malgrado questo controllo delle frontiere, per le polizie dei due stati europei rimane particolarmente difficile riuscire a tenere sotto sorveglianza questa porzione dell'arco alpino e quindi i migranti, le migranti riescono quotidianamente a passare il confine italo-francese, sia grazie alla propria determinazione sicuramente, ma anche grazie al supporto di chi da una parte e dall'altra della frontiera sta cercando, è pronto ad aiutarli, a cercare di creare intorno a loro delle reti delle solidarietà, delle basi di appoggio e quant'altro. Tuttavia un elemento per finire sulla composizione migrante che vorremmo porre l'attenzione è che negli ultimi mesi sta aumentando anche l'arrivo di famiglie, di donne con bambini, di donne incinte, e questo crediamo sia un aspetto importante da tenere in considerazione in vista anche dei prossimi mesi, ora dell'estate. Se infatti le condizioni della traversata saranno decisamente migliori perché si scioglierà completamente la neve, sarà però anche differente, maggiormente composita la composizione delle persone che proveranno ad attraversare i valichi. Tuttavia, parlavo prima di una omogeneità nella composizione, però le condizioni di provenienza sociale, economica, anche politica, di tutte queste persone sono molto variegate e se possiamo sicuramente dire che le spese di viaggio, le condizioni spesso di clandestinità in cui sono costrette a vivere portano a un generale impoverimento, il tratto maggiormente unificante è quello della razza, o in altre parole in questo caso possiamo dire che è la razza che si fa classe. Quindi dopo questo breve inquadramento rispetto alla composizione migrante, alle condizioni del passaggio che mi sembrava necessario dal momento che è la prima volta che ci troviamo come compagni e compagne a intervenire in un contesto nazionale al di fuori delle nostre riunioni su questo aspetto, è importante dire che le differenti dimensioni del confine pongono l'interrogazione critica su più piani di analisi. Quindi vi è da tenere in considerazione la dimensione normativa del confine, quella che potremmo definire la dimensione egemonica. Vi è poi una seconda dimensione, che è quella delle pratiche di controllo e quindi anche di disciplinamento, di militarizzazione del territorio, e infine anche quello delle pratiche di resistenza, che sono portate avanti appunto sia dai migranti attraverso i passaggi quotidiani, sia dall'attività, diciamo, solidale dei militanti. Invece però di calare il discorso sulla narrazione dell'attività di supporto, di aiuto, e vorrei dire anche, utilizzando questo termine, mi riferisco anche alla sua accezione più negativa di assistenza che i vari soggetti che compongono la galassia di quello che potremmo definire un antirazzismo umanitario stanno mettendo in pratica in questi mesi, mi piacerebbe invece affrontare un piano della riflessione che penso possa essere di interesse a questa discussione, che è quello dell'attivazione a partire dal territorio. Quando parlo di antirazzismo umanitario, voglio fare un inciso, non voglio sputare insomma sulla generosità di tante compagne e compagni e anche sullo stesso lavoro che anche io stessa mi ritrovo spesso a fare in questi contesti, però cerchiamo anche di vedere le complessità e le insomma contraddizioni di un atteggiamento che si rivela spesso assistenzialista. Diciamo, a partire dal territorio bisogna prendere in esame che il fatto che il territorio della Val Susa è rimasto per anni schiacciato dal peso di essere semplicemente una lontana periferia industriale di Torino, successivamente poi una delle tante zone dormitorio del largo spazio metropolitano. Questo territorio però, attraverso un processo che va avanti da 30 anni, è riuscito a darsi una nuova identità, e questo è riuscito a farlo e si è risignificato a partire dalla lotta Notav. Dopo di ciò va tenuto in conto che su un livello di governance, se prima il territorio, il suo valico con la Francia, era di interesse strategico per far passare una linea ad alta velocità, in questo momento, grazie anche alle lotte Notav, questa possibilità si sta dando sempre meno, e sembra che a livello di governance ci sia il tentativo di fare una scelta diversa per questo territorio. Ora infatti rischia di riconfigurarsi nuovamente questo territorio e di diventare una sacca di contenimento per un'umanità in eccesso che da sempre ha il suo posto in territori che divengono e permangono campi profughi a cielo aperto. Ora per l'Europa sembra un po' strano parlare in questi termini, però io penso che potremmo parlare in questi termini per esempio della periferia urbana di Calais. Sicuramente possiamo parlare in questi termini se guardiamo per esempio ai giganteschi campi profughi che esistono nei paesi del continente africano, da cui per esempio tantissime delle persone che poi incontriamo in questo viaggio incrociamo proprio all'interno di questo percorso migratorio. Quindi alla scelta di destinare il territorio valsusino a questa funzione di sacca di contenimento per un'umanità in eccesso, pensiamo valga la pena di contrapporre un discorso delle pratiche che escano dalla gestione e dalla narrazione emergenziale del problema della migrazione e che portino invece al centro la questione, che non è per niente nuova tra l'altro al movimento Notav, di come possiamo decidere e avere voce in capitolo rispetto alla gestione del territorio. In questo senso diventa per noi fondamentale aggredire un tema, che è il tema della gestione delle risorse e di quello che viene definito il sistema d'accoglienza. Non è un discorso banale e non è un discorso semplice da affrontare, neanche purtroppo all'interno del territorio della Val di Susa, all'interno del movimento Notav. Sono infatti tantissimi gli attivisti Notav che lavorano dentro le cooperative, che lavorano con i migranti, ed è proprio la Val di Susa ad essere un territorio che viene chiamato dell'accoglienza virtuosa perché ha un'accoglienza diffusa nei vari paesi insomma dell'alta e della bassa valle. Però insomma io penso, crediamo, no, che sia sempre più necessario trovare nuovi linguaggi per provare ad aggredire e provare a parlare del tema della migrazione come compagni e compagne in questo contesto politico e appunto in cui questo tema diventa sempre più attuale. Più praticamente per riportarvi anche un po' parte del lavoro che stiamo cercando di portare avanti attraverso le assemblee territoriali di valle che diciamo ricalcano la forma delle assemblee dei comitati, cerchiamo di trovare il modo di esprimere quanto un sistema di accoglienza malato sarà dannoso per le migranti, per i migranti, ma anche per il territorio stesso. Quindi è importante considerare l'eventualità per cui un così alto numero di persone che transitano per la Val Susa stimoli gli appetiti di tanti che sulla vita dei migranti costruiscono guadagno. In primis evidentemente la malavita locale e i passeur, ma non dobbiamo permettere però neanche che le risorse si concentrino nelle mani delle cooperative che hanno progetti o che peggio si inventeranno progetti sulle migranti, sui migranti, a sfavore dei finanziamenti dei servizi collettivi. E quindi dobbiamo anche riuscire a puntare il dito contro un meccanismo che da un lato tiene imbrigliato i migranti e le migranti in luoghi dove non vogliono stare e che alla base ha esclusivamente il profitto e che in qualche modo produrrà un impoverimento sociale. Per questo, sempre per scendere proprio nel pratico, quello che stiamo provando a portare nelle assemblee è cercare di chiedere in anticipo alla Valle di rifiutare le possibilità economiche che arriveranno attraverso il sistema dell'accoglienza e di contrastare la mala gestione del territorio, quindi di chiedere alle cooperative di non abbandonare i loro servizi per buttarsi nei progetti di accoglienza ai migranti, agli alberghi di non farsi comprare per diventare centri di accoglienza, alle compagnie di autobus della Valle di non mettere a disposizione uomini e mezzi per aiutare le deportazioni che ci potranno essere, agli operatori degli ospedali di non denunciare i pazienti clandestini, alle guide alpine, a chi lavora nei rifugi, di fare il bene della montagna aiutando chi le sta attraversando. Questo lo facciamo a partire da uno slogan ben noto al movimento NOTAV, quindi perché c'è lavoro e lavoro e non vale la pena di lavorare per chi distrugge il proprio territorio. Quindi questa pratica è una pratica che parte dalla necessità del territorio e che travalica quindi la sola questione della solidarietà per invece fare qualcosa anche per sé, per il territorio appunto. In questo senso mi piacerebbe guardare anche al passaggio collettivo che è avvenuto sulla frontiera del Monginevro il mese scorso. Un passaggio collettivo che è una pratica che per noi è andata oltre la sola resistenza al confine o la contrarietà al confine, ma in qualche modo ha agito politicamente il confine. Il passaggio collettivo è stato quindi anche pratica di liberazione dello stesso territorio dalla sensazione di essere una sacca di contenimento, rompendola, ed è secondo me una pratica che dobbiamo cercare di riprodurre il più possibile nei prossimi mesi. La lotta di frontiera così in qualche modo diventa lotta di territorio e non solo o non tanto una lotta antirazzista. Come compagni e compagni siamo sempre più convinti infatti che una vera lotta antirazzista debba essere una lotta dei soggetti razzializzati più che una lotta con i soggetti razzializzati. In questo contesto è giusto invece dirsi che non c'è il tempo e non c'è lo spazio per la costruzione di un reale protagonismo migrante, dal momento che l'unica cosa l'incontriamo per un brevissimo lasso di tempo e l'unica cosa che vogliono le persone che incontriamo è quella di passare nel più breve tempo possibile, e aggiungo anche giustamente. Quindi invece mi sembra che sostenere che la lotta contro le frontiere viene portata avanti insieme, migranti e solidali, sembra in qualche modo celare una strumentalizzazione ben più nociva dell'ammettere tranquillamente che possiamo costruire con questi soggetti alleanze temporanee basate sull'appoggiarsi reciprocamente l'uno all'altro. E insomma, su questo poi, se c'è spazio nel dibattito, mi piacerebbe anche capire cosa ne pensiamo, perché appunto, come dicevo prima, sono domande che pongo più che assunti già dati. Vorrei dire ancora una breve cosa, ancora sulle pratiche di resistenza versus le pratiche di controllo e disciplinamento. Quindi vorrei affrontare la questione della repressione e della solidarietà. rispetto a cui questa questione del delitto di solidarietà, rispetto a cui se mettiamo a confronto la nostra possibilità di subire un processo, che può essere come nel caso di Eleonora, Teo e Bastien, anche pesante, ma nella maggior parte dei casi invece stiamo parlando di dei semplici fogli di via, io penso, e la mettiamo a confronto con il rischio della morte dei migranti, io penso che ci rendiamo conto che non possiamo affrontare la questione con un atteggiamento di paura, insomma, essendo spaventati o impauriti da quello che ci può accadere. Sul delitto di solidarietà, vorremmo dire che la vediamo più come la possibilità di sfruttare la nostra condizione di privilegio, quindi che non possiamo leggerla come una qualsiasi lotta antirepressione. Ma invece dovremmo sfruttare la possibilità che ci dà per puntare i riflettori sui problemi, e anche su questo sfruttare la nostra condizione di privilegio, perché sembra paradossale, ma sono spesso e volentieri i bianchi a essere più ascoltati e più rappresentativi quando si parla del problema della razza, del razzismo, delle migrazioni. E non che questo sia giusto, ma che possiamo utilizzarlo strumentalmente per far del bene a una lotta in quel senso realmente comune. Per concludere, quindi, vi lascio con alcune domande che ci stiamo ponendo proprio in questi giorni. I flussi aumenteranno realmente quest'estate come avevamo previsto, oppure la frontiera iniziale, la frontiera libica e gli accordi di Minniti riusciranno in qualche modo, come sembra che stiano facendo, a bloccare tanta della migrazione che invece abbiamo visto, per esempio, a Ventimiglia? Se invece i flussi aumenteranno, saremo ancora in grado di continuare a far passare continuamente o quotidianamente senza che si crei una situazione di stallo, di accumulo di persone sulla frontiera chiusa, come di nuovo è successo a Ventimiglia? Nel momento in cui questo dovesse accadere e si creerà un campo improvvisato, dovremmo essere noi a gestirlo, ad aiutare le persone che sono lì, o invece trovare una controparte a cui rivolgersi? O invece ciò non si darà in alta valle, perché invece i flussi verranno bloccati più a valle, quindi anche a Torino, e in questo senso la lotta si sposterà su un territorio urbano con tutte le complessità che comporta questo, perché in un territorio urbano sappiamo che poi ci sarà la complessità di quelli che vogliono rimanere e di quelli che vogliono andare, che è un discorso ben diverso e che dovremmo trovare altri linguaggi, altri modi per affrontare anche questa complessità. Insomma, queste sono tante delle domande che ci stiamo ponendo in questi giorni, che ci faceva piacere condividere, con voi. Non abbiamo risposte, però io penso che nei prossimi mesi, che quest'estate, a un po' di domande invece delle risposte verranno date.